spicca la doppietta di Luco anche tornava a tempo pieno, possiamo dire che con lui ha prevalso la linea della professionalità.
Non so cosa intendi per professionalità, però è il modo migliore per andare avanti. Siamo tutti professionisti, abbiamo fatto una buona gara e abbiamo fatto dei buoni gol anche questi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Fate spazio là davanti perché arriva anche l'Atalanta, vince 5-0 in Toscana.
Abbiamo una straordinaria classifica, no? Dopo 26 giornate, quindi il nostro obiettivo per domenica prossima è quello di cercare di prendere o di avvicinare una delle due, la avviciniamo di sicuro.
Punto positivo è che nella sofferenza abbiamo saputo soffrire senza concedere quasi niente all'avversario, ma non dominando, non essendo superiori come siamo stati nel primo tempo, e per questo che abbiamo meritato questo risultato.
Non dimentichiamo che rispetto all'Inter li abbiamo recuperato in questo momento 40 punti all'Inter rispetto all'anno scorso e alle altre, quindi io penso che si stia facendo qualcosa di straordinario, che però bisogna mantenere, e non è detto che tu riesca a reggere fino alla fine.
Se devo dire la verità, dopo la vittoria in Europa League, guardandomi un po' intorno, vedevo l'Inter su tutte e che non è in grado di potersela giocare con tutte le altre. Poi dopo più o meno è andata così. Però visto che ci siamo, faremo di tutto per restarci più a lungo possibile.
Dunque oggi avremo Pierluigi Pardo, tra poco reduce dalla telecronaca, dall'aver raccontato all'Italia e al mondo Cagliari-Juventus. Avremo Dario Ricci più tardi, che ha pranzo a casa di Spalletti del CT, e poi abbiamo già, e lo vedete anche collegato in video, che bello, quanto tempo che non lo vedevo. Voi potete vederlo sul canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook, sito e app sempre della nostra radio. Ebbene, Cristiano Gatti, bergamasco atalantino eppure corsivista del quotidiano sportivo della capitale. Ciao Cri.
Ciao Carlo, un piacere ritrovarti.
Ho raccontato bene, il tuo ruolo? Bergamasco Tarantino, del Corriere dello Sport. Pardo, buongiorno.
Buongiorno, hola.
Bene, dove sei? Sei in viaggio nei monti della Sardegna? Dove sei? Dove
viaggio, papà? No, sono nelle Marche.
Nelle Marche. Eri a Cagliari.
Cambio.
Eri a Cagliari, tre ore fa.
Fino a poche ore fa. Ah. Esatto, così. la presenza di un velivolo ha semplificato l'operazione.
Beh,
certo, e adesso
certo.
Sto arrivando a Civitanova, dove c'è proprio un grande evento di sport. Un grande evento di sport regionale, sì, ma non solo, con grandi eccellenze marchigiane, quindi sarà una giornata molto bella. Beh, insomma, chi meglio del professor Gatti? L'Atalanta esce rafforzatissima da questa giornata di campionato, i due punti persi col Cagliari, secondo me, lo sai, gridano vendetta, ma non perché il Cagliari non li abbia meritati, tutt'altro, ma perché l'Atalanta ha affrontato quella partita, secondo me, con un atteggiamento sbagliato e forse con troppo turnover. Detto questo, lo dico, perché sennò poi mi faccio sempre 0-0. Allora, la prima cosa te l'ho detta una settimana fa e te la ribadisco, cioè la Juve non vincerà il campionato, ma a breve, e ci siamo, cominceremo a rimettere la Juve nei vari specchietti per lo scudetto, almeno fino a Juve-Atalanta. Poi Juve-Atalanta sarà, immagino, uno spartitraffico molto molto preciso. E la seconda profezia è che, questo è un fatto tecnico, se l'Atalanta fa la primavera che ha fatto l'anno scorso, cioè se fa gli ultimi due mesi dell'anno come li ha fatti l'anno scorso, può vincere. Ma è proprio
la primavera inedita, no? Ma è anche la primavera inedita. Cristiano, io ti faccio un'altra previsione difficilissima. Al Venezia Piacendo alle 17.50 di sabato la classifica potrebbe essere Atalanta-Inter 57, Napoli 56 a un quarto d'ora dalla partita che suppongo racconterà Pardo a DAZN, no?
Sì.
Non mi sbaglio.
Sì.
Hai capito? Sto indovinando quasi tutto.
Guarda, apro il libro dei luoghi comuni e ti dico che è la classica partita della verità, no? Così si dice,
sì.
Però effettivamente ci dirà parecchie cose. Resta inteso che mi associo a quello che diceva Pardo e aggiungo una briscola, perché oltre è un po' l'annata del rimpianto, no? Per gli atalantini, perché mai come quest'anno l'Atalanta avrebbe, per fortuna ancora, la possibilità di portare il primo scudetto della storia a casa sua, che sarebbe una cosa eclatante, perché se pensiamo solo, aggiungo a quello 0-0 squallido con il Cagliari, colpevole perché giocato senza voglia e soprattutto senza titolari, ma se aggiungo i due rigori sbagliati, le prime cose che vengono in mente qui a noi, no? Due rigori sbagliati decisivi nelle due partite col Torino, sì, rigori sbagliati, quindi non sto parlando di battere il Barcellona o Real Madrid, due rigori sbagliati col Torino, a questo punto noi saremmo già in testa.
Non
però
tocchiamo...
siccome con i sé e con i sé con i ma non si fa la storia, proviamo a vedere adesso con la realtà cosa riesce a fare. Tieni conto che l'Atalanta il 16 marzo, se non sbaglio le date, avrà Atalanta-Inter a Bergamo,
sì.
E anche questa, riattingo al libro dei luoghi comuni, altro che partita verità, perché se fosse davvero così ancora vicina è l'occasione di una finale, no, per decidere lo scudetto.
Sì, ma non mi parlare di rigori, se no arriva, ti piomba in casa Gasperini e ti abbatte il cartonato che ci ritrovate, perché è tutto finto, no? I libri, come a casa di Filippo Maria Ricci a Madrid, è tutto finto, no? I libri sono finti, giusto? Lì a casa tua, sì.
Sì, colorati.
Cioè, certamente. Piuttosto a Cagliari, Pier, una Juventus abbastanza logica nelle scelte iniziali e anche nelle scelte poi dei cambi, e l'Altalena in questo caso va su, guarda un po', la risolve il centravanti che non vogliono più, cioè Vlahovic.
Sì, lungo dibattito ieri sera a cena con l'amico Giovanni Guardalà di Sky, con Dario, sì, Marcolin, con Tommy Turci, perché a me è piaciuta la Juve ieri, a me è piaciuta, secondo me ha rischiato poco.
Sì, è vero.
È chiaro che se la partita non la chiudi, fra l'altro, insomma, ci poteva stare, l'abbiamo anche detto, il rigore su Vlahovic, c'è, cioè una spinta che, insomma, nella logica del gioco, lascia perdere il protocollo lo sappiamo, il protocollo, sì, dice che, sì, se non viene assegnato in campo è difficile che intervenga il VAR, però insomma nello spirito del gioco quella è una spinta che sicuramente condiziona Vlahovic. Era un peccato perché l'arbitraggio era stato buono fino a quel momento, e a me ieri è piaciuta, nel senso che comunque ha approcciato bene la partita, ha trovato il gol subito su un infortunio di Gerry Mina, però poi ha legittimato, poteva fare il secondo gol prima, e nel secondo tempo in cui il Cagliari ha provato a cambiare la partita, ha messo sul piatto un po' tutto quello che aveva, Luvumbo, Pavoletti, sì, certo, ha provato, insomma, a giocare una partita diversa, più di lotta, più di palloni in area di rigore, eccetera, alla fine la Juve ha concesso il minimo sindacale. Poi è chiaro che se sei 1-0 fino all'ultimo minuto può bastare una scivolata, un retropassaggio sbagliato, una deviazione, e ti esponi a qualche rischio. Un po' si è abbassata la Juve ieri, ma sinceramente, insomma, credo sia andata nettamente più vicina lei al 2-0 che,
certo,
il Cagliari al pareggio,
certo,
quindi,
certo,
per me è un segnale di maturità di questa squadra che sta un po' migliorando e che si trova adesso improvvisamente in una condizione di classifica, perché ragazzi, nell'ultimo mese è successo di tutto,
no,
cioè,
ma
Napoli
chiaro,
fa tre punti,
quattro partite, ma no, ma certo,
il Napoli era a più 16 dalla Juve quattro partite fa, adesso è a più 7, cioè stiamo parlando di una roba che era impronosticabile, ma perché c'è stato il calo del Napoli, e no, com'era la battuta di Woody Allen, Dio è morto, Marx
ma anche
pure,
io non mi sento benissimo,
mi sento troppo bene, ecco, è quella che non si sente benissimo, ma che intanto ha vinto una partita importante, è l'Inter, che non mi ha fatto impazzire contro il Genoa, però tanto ha portato a casa tre punti,
no, ma io vedo un sacco di cose che non vanno, che non, di conti che non mi tornano, uso Cristiano Gatti. A proposito, Cri, un giocatore che conosci bene, Cobb Miners, che idea ti sei fatto della reincarnazione bianconera di Cobb Miners? Avete mandato fratello?
Ma guarda, lo dico senza tanti giri di parole, è confermato che l'Atalanta ha fatto benissimo a darlo alla Juve a quella cifra, si parla di 60 milioni. Detto prima di vederlo all'opera nella Juve era un affare da fatto, un affare colossale. È un giocatore che secondo me era quella valutazione un po' sopravvalutato, sinceramente. È un giocatore completo, ma non è il giocatore che può trasformare una squadra. E questo lo si sapeva già prima che andasse alla Juve. Poi aggiungici che il primo anno è difficile per tutti e bla 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 bla. Resta inteso che soltanto chi non lo conosceva bene poteva pensare che arrivasse alla Juve a fare una trasformazione. È il giocatore che è utilissimo in tante fasi del gioco, in tante zone del campo, perché è uno che corre, uno che lotta, è uno che conclude, però non è il giocatore, il famoso uomo squadra che forse alla Juve, pagandolo così, si era illusa di prendere.
Capito. Senti, invece vedo in giro delle situazioni piuttosto deboli e confuse, ma che riguarda anche la stessa Atalanta, perché Gasperini, che fa quell'uscita fuori tempo e fuori luogo della conferenza stampa del sabato, non si è capito bene perché, a che pro. No, poi l'Atalanta l'aspettavo a Empoli, perché l'Atalanta nel 2025 l'ho vista pochissimo, l'Atalanta quella vera. Ecco, va a Empoli e gioca i primi 10 minuti come un commando di Marin, non trovando il gol lo troverà dopo, però con una cattiveria che non vedevo da tempo. Per l'Atalanta sarà una primavera inedita, no? Perché avrà il campionato, non avrà le varie coppe cui ci e ti aveva abituato negli ultimi anni, però lo stesso c'è qualcosa che non mi torna.
Ma guarda, secondo me trarrà un grande beneficio dall'idea da questa uscita dalla Coppa, che è un fatto brutto, ma come ci ha insegnato Leopardi, la storia della ginestra, dagli ambienti più brutti può nascere il fiore più bello. E in questo caso, secondo me, l'idea che l'Atalanta adesso possa giocare 12 partite, è quello che resta, no? Fuori dalla Coppa Italia, che tradizionalmente l'aveva sempre tenuta lì quasi fino a finale, e senza la Champions, l'Atalanta può fare l'Atalanta per 12 partite. Concordo pienamente con quello che hai detto, da tempo non si vedeva l'Atalanta forsennata, ossessiva, cattiva, aggressiva, degli esaltati, no? L'abbiamo vista subito, credo che fosse un segnale che volessero dare, no? Questa partenza razzo da Atalanta vera Empoli, per dire quali polemiche, quale gossip, noi siamo questi e qui ricominciamo la nostra corsa. Ti dico, la fortuna è che l'Atalanta ha gli scontri diretti. So che tante volte uno dice sono le chance migliori per portare a casa.
Ditemi passare.
È quando si dice sei padrone del tuo destino, no? Deve giocare col Napoli, no, però deve giocare con la Juve e con l'Inter. Poi lì dipende da te, sei l'Atalanta. D'accordo.
Certo, no, ma sono d'accordo. Continua a non tornarmi quell'uscita di Gasperini quest'ultima settimana, il casino di Lookman, l'intervento di Percassi, Gasperini che dice quelle cose. Insomma, ci sono diverse cose che a me non... dimmi.
Carlo, opinione personale, quindi me ne assumo responsabilità, può essere che sia una emerita fesseria, però l'uscita di Gasperini è, secondo me, la chiara dimostrazione che nel futuro Atalanta non ci saranno né Gasperini né Lookman.
Ah, Pierluigi, che dici?
Che l'Atalanta è diventata definitivamente una grande e quindi vive delle nevrosi che sono tipiche delle grandi squadre. Noi per anni, anche da fuori, con questa profonda ammirazione che credo tutti abbiamo nei confronti di questo che è veramente la storia più di successo degli ultimi anni del calcio italiano, senza se e senza ma, abbiamo immaginato il mulino bianco. Poi abbiamo scoperto che il mulino bianco non c'era, tra l'altro c'erano alcuni giocatori che hanno lasciato l'Atalanta che non erano proprio, che quando sono andati via hanno fatto capire che non erano proprio entusiasti di tutto. Però i risultati in campo sono strepitosi, la gestione è fantastica e un po' di nevrosi è tipica del calcio moderno di altissimo livello. Qui ci sono personalità forti. Per me Gasp, cioè col senno di poi, è chiaro che quella battuta, perché tale era su Lookman dell'altro giorno, non perché non lo pensasse, lo pensa, però insomma ha parlato come si parla nel chiuso di uno spogliatoio, come si parla al bar, o come si parla magari anche per sdrammatizzare un certo tipo di situazione, in quell'adrenalina lì la cosa non è piaciuta, e insomma sono nevrosi da calcio moderno e da grandissime squadre. L'Atalanta è una grandissima squadra, secondo me i Percassi hanno detto subito che se ne farebbero, perché uso ancora il condizionale, una ragione. Un paio d'anni fa in una puntata di Supertele, una sera Gasp si fece un po' andare col sorriso sulle labbra, c'era Gigi Di Biagio in studio e a un certo punto: ma che stai dicendo mister, ma che vai via? No, però insomma, voglio dire, questa è una fase di turbolenza per gli allenatori, una fase di grandissimo stress. Io non sono così convinto, cioè io la mano sul fuoco sul fatto che finirà realmente così, che andrà via quest'anno o l'anno dopo, cioè, non ce la metto, anche se alcuni segnali ci sono, alcuni segnali oggettivi ci sono, anche no, le dichiarazioni post Atalanta Cagliari di Gasperini erano state abbastanza precise sul mercato, sull'idea che questa squadra non fosse la scudetto, cioè che qualcosa, però ripeto, rientra secondo me nell'ambito di chi ha proiettato ormai l'asticella del proprio successo talmente in alto.
Sono d'accordo, Piero, però che senso ha dire il sabato non rinnoverò il contratto con l'Atalanta, vediamo se arrivare fino al 2026 o chiuderla qui in estate? Cioè, io non vedo un grande senso in questa uscita.
Conte, cioè, la dichiarazione di Conte quando gli chiedono lei può escludere, che senso ha? Sono dichiarazioni che si fanno perché sono, viva Dio, uomini, in carne ed ossa, con chiaramente l'adrenalina del momento, con gli stress del momento. Magari ci può essere anche la voglia in certi momenti di fare un colpo di teatro che possa dare una scossa all'ambiente, o magari non c'è nessun calcolo, però l'importante è la reazione in campo della squadra, no, e da questo punto di vista la reazione è stata perfetta.
Quello non c'è dubbio. C'è Dario Ricci. Dario Ricci, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, grazie della convocazione.
No, ma grazie a te. Che si mangia a casa Spalletti? Perché Dario Ricci è a pranzo a casa di Spalletti. Non è uno scherzo.
Sì,
abbiamo le prove.
Sì, avete filmato le foto, siamo qua nella tenuta di Montaione, casa Spalletti, di fatto il buon ritiro del nostro CT, si fa squadra in vista del duplice impegno con la Germania, che ormai alle porte, manca un mesetto, 20 e 23 marzo ci giochiamo l'accesso alle Final Four di Nations League, ma soprattutto anche la qualità del nostro girone mondiale, e il CT ci ha invitato a pranzo. Sì, effettivamente siamo qui una 25ina di giornalisti delle principali testate italiane, e quindi c'è anche Radio 24 per condividere un po' di segreti, un po' di momenti, un po' di emotività positiva.
Ma che avete mangiato? Adesso vogliamo sapere cosa avete mangiato.
Allora,
si è cucinato lui?
Ma guarda, ha scucinato la signora Daniela, a cui va un plauso generale, già abbiamo fatto l'applauso, guidati proprio dal CT Spalletti e da Gigi Buffon. Paccheri al ragù, e questo era un po' nei pronostici della vigilia. Poi c'è stato un arista di maiale, ma è sembrato un intermezzo. Poi siamo andati subito sull'arrosto misto, le patate, la polentina, e poi è arrivata la fiorentina.
Vabbè,
qua in effetti
voto di Pardo. Insomma, Pardo, dai un voto al menù.
No, ci ho avuto, a parte che sto a stomaco vuoto, quindi voglio dire, ma è un momento complicato qui davanti a me adesso. C'è un autogrill a un chilometro e mezzo, ma nulla, con tutto rispetto.
Fai un camogli, insomma.
I pensieri. Okay. No, meraviglioso. Mai come in questo momento non vorrei essere qui, con tutto che sto andando a fare una cosa bellissima, e vorrei essere lì. Fantastico. No, al di là delle battute gastronomiche, però molto bella questa cosa, no? Secondo me, insomma, costruire un clima di squadra. Che poi, attenzione, non vuol dire ovviamente, tra virgolette, ingraziarsi i giornalisti, cioè è importante che la stampa faccia le domande, che sia critica, che sia intellettualmente onesta, però soprattutto quando si tratta di nazionale, quindi si tratta di un bene pubblico dello sport italiano, si viaggia sulla stessa barca se si riesce in qualche modo a comunicare, a trasferire alcuni concetti, alcune filosofie. Io la trovo una cosa bellissima. Come devo dire, in passato ci fu un'iniziativa di Pioli al Milan che invitò i giornalisti a fare un focus di natura tattica, pure quello molto interessante. Cioè, tutto quello che secondo me va nella direzione di una comunicazione schietta e aperta è bellissimo. E poi in più qua c'è pure i paccheri e la polentina, quindi la
Sì,
è un colpo bassissimo.
Colpo molto
le galline
basso.
Del Cioni?
Le galline?
Galline? Del Cioni. Le galline del Cioni.
Le galline no, Dario.
Abbiamo le famose galline. No, ma gli animali li abbiamo visti tutti, visti gli animali li abbiamo visti tutti, perché qua nella tenuta ci sono gli alpaca, ci sono gli struzzi.
Sì.
Poi più banali oche, più banali cavalli, ma insomma è veramente un buon ritiro. Abbiamo visto anche delle opere d'arte proprio che ha voluto realizzare il CT, c'è un bellissimo crocifisso fatto da centinaia di chiodi. Insomma, davvero, Pierluigi, avete inquadrato bene il senso della giornata, certo. No? Conoscersi un po' meglio per dialogare un po' meglio nel rispetto delle due metà campo, in cui inevitabilmente siamo divisi quando poi facciamo le domande e chiediamo delle risposte. Ma insomma è stato emozionante anche vedere Cimeli. Ecco, io qua davanti a me ho un bronzo di un certo Diego Armando Maradona.
Ah beh, tutte le, senti, ma insomma, dimmi una cosa, chiedo per Cristiano Gatti, ha detto qualcosa di Retteghi? O avete parlato solo di galline, oche,
rane? Tra poco. Per ora abbiamo la traccia è stata soprattutto culinaria, però fra una mezz'oretta, se riusciamo a alzarci dal tavolo, perché in vista c'è anche il dolce, l'amaro e il caffè, non appena ci alziamo faremo anche le domande del caso. Sì, però insomma, di Retteghi che vuoi dire?
Che vuoi dire? Lo faccio dire
il nome
a Gatti.
È suo.
Vediamo, perché anche Ken mica male. Dario, ti lascio prendere il caffè, l'amaro ammazza caffè, ci sentiamo domani, così facciamo il punto.
Un abbraccio. Ragazzi.
Ciao Dario Ricci.
Le domande a stomaco pieno vengono anche meglio, secondo me.
Ma anche un'appendica dopo quella roba. A me è venuto mi è venuta l'appendica. È venuto un senso di pennica.
Non mi parlare di pennica, ti prego. Non mi parlare di pennica.
Che dici, Cri? Che dici? Giusto fare gruppo?
È una subdola tecnica del CT, no? Stordirli, stremarli, poi avere lì gente che non sta in piedi. La conferenza stampa va via da sola.
Va via da sola. Cioè una grande forma di sana paraculaggine, si direbbe, no, Gatti? No, ma senti, prima di salutarti e di lasciarti andare a smontare tutto il cartonato lì dietro, del Napoli cosa mi dici? No, perché se Conte mi dice, a proposito di appetito, che questi non c'hanno più fame, a me solo a guardare l'Inter, fossi uno del Napoli mi viene l'acquolina in bocca.
Ma come facciano già a non avere fame è un mistero che sinceramente non mi spiego, perché partiti come sono partiti con Conte, completamente una società completamente ribaltata a livello tecnico, parlo,
certo.
È chiaro che dovrebbero essere molto freschi e molto affamati, per cui escluderei la pancia piena, che a quel punto vorrebbe dire che se vanno da Spalletti a mangiare si fermano al grissino. Sì, perché mi sembra un appetito molto. Ecco, devo dirti che non mi astengo dalla questione Napoli. A me il Napoli è piaciuto, l'ho visto parecchie volte, ed è squadra, e questo si può dire, ed è già squadra nonostante sia ripartita da zero, ed è già squadra. Devo dire che, ecco, che però io sono uno di quelli, e non cambio idea ogni domenica, che già a settembre io pensavo che l'Inter fosse davanti. Secondo me, nonostante la stanchezza, l'impegno delle coppe, però l'Inter ha ancora qualcosa in più rispetto alle altre. Certo, se il fattore logoramento, no, il consumo con le gomme delle macchine a un certo punto presenta il suo conto, come sembra magari in questo periodo sull'Inter, allora è chiaro che le altre devono approfittarne, però devono essere fresche, perché se mi viene a dire che hai la pancia piena, allora
mi sembra un po' complicato.
Mi si smonta il teorema.
Ciao Cristiano, grazie, è stato bellissimo. Ciao.
Un salutone a te, Pierluigi.
Ciao Cri.
Ciao Cri.
No, ma sull'Inter, Pier, onestamente, c'è questa cosa che non mi torna, no? Cioè, se il Napoli dice no, non ce la facciamo, vedi l'Inter, che nel 2025 mi sembra molle, debole. L'Inter sì, poco affamata, se mi permetti, e anche giù di condizione. Però, insomma, un paio di settimane difficili ci stanno per tutte, ma qui è dall'inizio del 2025 che l'Inter dà segnali on divaghi.
Sì, io ho sentito le parole di Gasperini, che abbiamo anche proposto nella clip. Io sono assolutamente del suo partito, lo ero, l'ho detto mille volte. Cioè, per me questo campionato comunque era un campionato che, se l'Inter avesse fatto, e secondo me ne aveva le potenzialità, l'Inter dell'anno scorso non ce n'era per nessuno, e invece non è andata così per tutta una serie di motivi, perché l'Inter ha cominciato con qualche pareggio un po' distratto, forse un po' sciatto a inizio stagione, con poco focus, perché le seconde linee non sono riuscite a dare quello che probabilmente ci si aspettava da Taremi a Correa, Arnautovic, ma anche Zielinski, insomma non hanno dato il rendimento che ci si poteva augurare. Detto questo, è la squadra in termini di talento, penso siamo tutti d'accordo, comunque più forte, però adesso ormai siamo in una situazione in cui la fuga non c'è.
No, ma che è 57-56.
Poteva il Napoli andare in fuga in queste ultime 3-4 giornate, non l'ha fatto, non ci sta andando l'Inter, vediamo che succede. È chiaro, se l'Inter, il verdetto più forte che potrebbe dare Napoli-Inter è in caso di vittoria dell'Azzurra, perché
chiaro,
a quel punto sarebbe più 4 e poi ci darebbe proprio un segnale, no, di grandissima forza. Ma a parte che non è detto che finisca così, diciamo che c'è un terzo delle possibilità, forse anche meno, giocando fuori casa. Quindi siamo nell'ambito del lavoratore.
Che guardando l'Inter 57-56 a quest'ora del campionato è un affare, guardando questa Inter. Allora, prima di passare la palla a Deborah Rosciani, giusto per la distanza, Alberto da New York ci chiama. Buongiorno Alberto.
Buongiorno. Grazie per la convocazione. Volevo dirvi che vi ascoltiamo anche da New York. Grande. E grazie per la trasmissione. No, volevo dire sull'Inter che sarà fondamentale in questa seconda parte della stagione come le seconde linee potranno scendere in campo e fare la differenza, da Taremi, Zielinski, Frattesi, tutta gente che deve scendere in campo con una certa determinazione e far ripiatare un po' le prime linee, perché tra Champions League, Coppa Italia, campionato, si parla sempre di Inter con la rosa migliore, Inter con la rosa lunga. Però sarà fondamentale l'approdo di questi giocatori.
Ma sicuramente Alberto lì da New York ci ha visto benissimo, perché io credo che il punto del discorso sia questo. Intanto la ringrazio, la saluto, la abbraccio e continuo ad ascoltarci. Deborah Rossi, torniamo a parlare naturalmente dopo la borsa che sta per arrivare.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oggi abbiamo fatto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ecco, eravamo due facce totalmente opposte e non è la prima volta che è accaduto altre volte. Noi siamo una squadra che la pagnotta ce la dobbiamo sudare, appena rallentiamo poco a livello mentale, a livello di cattiveria, a livello di fame, purtroppo può accadere di tutto.
No, qualcuno mi deve spiegare come fa Napoli a rallentare a livello mentale, questa è una roba che non me ne capacito. Intanto Pier, in direzione Macerata, hai sentito che ci chiamano da New York?
In direzione Civitanova, famosa per le opere del grande Adalberto Libera, grande architetto. Chiaro. Grande architetto. Sì, fra l'altro ho beccato l'ingorgo a Civitanova. Io sapevo di Civitanova, come sì, dell'ingorgo. Non ti aspetteresti a Civitanova.
Sei in prossimità di un camogli inteso come panino o no?
Perché? No, sono in prossimità dell'albergo dove incontrerò adesso. Mi ha scritto Fabio Galante, poi c'è Ambro, c'è Walter Zenga.
Ma salutami,
te li saluto. È chiaro che insomma l'obiettivo è sempre comunque solo il carboidrato. Questo
è chiaro.
Io però,
soprattutto dopo aver sentito il menù a casa Spalletti,
sì, dopo essere stato umiliato dal professor Ricci,
dopo, da casa Spalletti, io ho bisogno di un digger dopo aver sentito il menù.
Comunque, no, a proposito, vedi, questo c'entra col tema della fame in senso figurato, perché in effetti sì, quella cosa lì della fame è abbastanza surreale e fa scopa con quello che aveva detto Locatelli nel post partita contro il PSV, no? Che allora hanno avuto più fame di noi, ecco, come si possa, tant'è vero che Motta non aveva particolarmente apprezzato questo tipo di lettura. Però poi, ragazzi, non bisogna mai dimenticare che vogliono vincere tutti, ma è sempre quello che ricordiamo spesso, è comunque sempre una sfida tra eccellenze, E quindi non è che, cioè, se tu c'hai il 95% della voglia e gli altri c'hanno il 100% della voglia,
ho capito, ma
il tuo 95%, no, sono d'accordo con te. Il Napoli di fronte a, a una possibilità storica, questo è,
cioè, voglio dire, non è che,
ma io credo che ci siano, io credo che ci siano dei temi anche un po' tecnici in questo momento.
No, ma lo credo anch'io, ma lo credo anch'io. Ma scusami, ma basta guardare quelli che vanno in campo. Antonio Giordano, buongiorno. Ha pranzato lei oggi? Era a casa di Spalletti.
Io per portarmi avanti mi sono fatto uno spaghettino aglio e olio.
Beh, bene, bravo, sei stato direi
così leggero. Anche per scatenare l'invidia di Pardo, eh.
Sì, che infatti che
no, adesso la scateni perché aglio, olio e peperoncino è una roba, a parte sono in un periodo in fissa per aglio, olio e peperoncino.
Sei in fissa?
Cioè, sì,
sono 70 fissa, anni, cioè, che
no, ma io pure, certo, però ultimamente l'ho mangiato 2-3 volte. È veramente è il classico, insomma, nella, diciamo, nell'immaginario romano, ma non solo, è il classico spaghetto di mezzanotte, no? Cioè proprio quando a fine serata, quando vuoi proprio farti del male, certo. Uno spago aglio, olio e peperoncino.
Sì, io l'aglio non lo digerisco, non mi si ripropone, non lo gradisco, scusatemi, sono. So di scatenare.
Noi, non ti preoccupare.
No, ma non ho dubbi. Poi mi vedo gli ascoltatori che sono lì che ascoltano la radio. Ma che cazzo me ne frega? No, invece gli fregherà qualcuno di sapere perché Napoli ha mangiato troppo aglio e olio a casa di Giordano e non ha più fame. Ma a me sembra una sciocchezza enorme.
Sembra una frase del 91esimo, onestamente. Ma quando dai, non sai ancora fatta, non hai ragione. Perché
ma tu guarda l'Inter, Antonio. Guarda l'Inter, cioè no, tu guardi l'Inter e ti vengono i crampi allo stomaco.
L'idea che una squadra possa non aver fame o una possa averne più dell'altra mi fa rabbrividire, onestamente, a certi livelli. La fame è per chiunque, dinanzi poi alla possibilità di ritagliarsi un traguardo che vale più o meno la storia, insomma. Io credo che i problemi siano altri, riconosco Conte che molto meglio di noi, ce n'è uno indiscutibilmente di carattere, mi verrebbe da dire qualitativo, sì. Perché è chiaro che il campionato del Napoli cambia col mercato,
certo,
se
Antonio,
togli il
però
giocatore più forte che c'è a disposizione ti sei indebolito.
Lo so, però non devi entrare in fissa con sta roba, cioè non devi dire, cioè mi sembra che si stia ripetendo, non c'è Varaschelli, allora
no,
cioè
poi si fa senza Quara,
ma soprattutto se l'Inter viaggia a questo passo qui, perché va bene il mercato da un lato, ma dall'altro lato, cioè guarda l'Inter negli ultimi 2 mesi e se sei del Napoli e non ti viene fame guardando un obiettivo che sembrava fantascienza, invece è terribilmente possibile, beh allora c'è qualcosa di diverso, no? Oltre alla letteratura del mercato.
Sì, anche dal punto di vista atletico, secondo me, una squadra che nel finale regala tanto ha qualche problema, evidentemente, perché regala non soltanto il gol, ma regala anche un predominio che è appartenuto tanto alla Roma quanto alla Lazio, onestamente. Non si fa torto a nessuno se nell'ammettere la superiorità in certi momenti. Devo dire che anche la partita con l'Udinese ha sottolineato certe difficoltà contro una squadra che l'ha giocata molto bene, che sta in salute, che sta facendo bene, ma che comunque ti ha tolto qualcosa. È il secondo tempo di Como, è chiaro che scatena l'imbarazzo stesso anche in Conte. Però ci sono delle cose anche dal punto di vista tattico, qualcosa hanno pagato per gli infortuni, Olivera, Spinazzola, Mazzocchi e Neres sulla corsia di sinistra.
Sì.
E comunque non sono riusciti a trovare le contromisure in questo momento, non è bastato mettersi dentro la comfort zone del 3-5-2 che invece probabilmente ha fatto perdere qualcosa, immagino Di Lorenzo a destra o anche dentro al campo quando la manovra si sviluppa. Cioè delle analisi che sono più larghe rispetto a quello che può essere il cosiddetto mal di pancia o che so, la fame,
sì.
Ci sono.
No, certo, Pierluigi, io concordo, no, con l'analisi, perché è una questione anche, non so se fisica, tecnica di sicuro.
Allora, il Napoli ha perso, lo dice giustamente Antonio, ha perso il suo miglior giocatore, migliore anche perché Lukaku ti sta dando onestamente pochissimo, sai quanto io sia lukakiano, però sì. Adesso devo dirti la verità, mi aspettavo molto di più, soprattutto con l'impulso di Antonio Conte. Abbiamo sottolineato per lunga parte della stagione un Lukaku diverso ma comunque funzionale, e non cambio idea, cioè secondo me in tante partite lo è stato, Adesso però servirebbe un cambio di passo, il cambio di passo invece è negativo, nel senso che le ultime partite sono state sicuramente non all'altezza. E Kvara è vero, ti ha dato poco in questa stagione, però è vero pure che poi hai perso lui, hai promosso titolare Neres ha fatto qualche buona partita, ma comunque un conto è fare il titolare e un conto è essere l'uomo che entra e che spariglia magari, che risolve le situazioni, è molto diverso anche dal punto di vista della pressione. Poi tutto questo si è fatto male pure lui, una serie di infortuni praticamente tutti nella stessa zona di campo che comunque hanno appesantito il cammino, il dover andare al 3-5-2 insomma. Secondo me, io sono d'accordo con Antonio, cioè il tema è di natura tecnica, il tema è di una squadra che sicuramente nella prima parte della stagione ha vinto tante partite, le ha vinte anche di poco secondo me, che però non è una diminuzio, anzi è una sottolineatura della forza caratteriale, chiaro, del Napoli.
Non pigliava mai gol, adesso lo prende però, adesso ha cominciato a subire,
non pigliava mai gol e viveva di questa luna di miele, di questi 14-15 giocatori, forse possiamo dire anche 13 perché le rotazioni erano veramente rarissime. Preparare la formazione del Napoli, la potevi buttare giù già la sabbia a memoria perché erano quelli, erano i titolarissimi, e adesso ha perso dei giocatori chiave in quel tipo di ruolo. La pressione c'è stata, qualche elemento anche tra virgolette imponderabile, che però ti racconta, cioè l'autogol di ieri ovviamente è un episodio infortunio, ma esattamente come Maignan in Torino-Milan è una roba talmente assurda che poi anche se la squadra si riorganizza, perché sia il Milan che il Napoli si sono riorganizzate, hanno fatto la partita, ci si sono messe con impegno, però parti da 0-1, spendi energie, trovi il gol del pari e poi può bastare un'altra clamorosa ingenuità come nel caso del Milan o un evidente calo legato che si lega oltretutto all'ingenuità del gol del 2-1 e la partita la perdi. Quindi poi c'è anche questo elemento tra virgolette di imponderabilità, ma è chiaro che un autogol del genere, per quanto sia surreale, e però comunque certo, un allenatore incide. Si deve porre, incide, e voglio dire, una motivazione c'è, perché se le cose funzionano un autogol del genere non succede, quindi il fatto che sia accaduto e che la squadra non abbia trovato la forza per risolvere l'angoscia di questo episodio e di portare a casa i tre punti la dice lunga. È da passare nuttata, mi verrebbe da dire,
non è da passare in fretta però secondo me, perché ha da passare in una settimana, perché non è che ci sia molto tempo, perché questo punto qui, che può sembrare niente, secondo me ha cambiato l'inerzia della partita di sabato, perché se prima il Napoli poteva giocare per, vincendo a Como, avrebbe potuto giocare per due risultati, probabilmente adesso può giocare per un risultato solo, no Antonio?
Non lo so, perché bisogna guardare in prospettiva, spingersi oltre. Nelle 11 partite che seguono il Napoli ha un calendario tutto sommato vantaggioso rispetto alle altre.
Le ultime 7 sicuro.
Le ultime 7, prima ci avrà Fiorentina, Bologna e Milan, che non saranno sicuramente passeggiate di salute, mi verrebbe da aggiungerci anche il Genoa per quello che ha dimostrato a Milano, però le altre dovranno scannarsi un po' tra di loro. A seguire c'è Juventus, Atalanta e Atalanta Inter. È chiaro che non dipende più soltanto da te, ecco, prima dipendeva molto da te, eri in vantaggio anche dal punto di vista psicologico, la capacità di dover gestire una partita e di costringere gli altri più o meno ad inseguirti. Ora sei nel limbo, quello che un po' deve gestire un po' deve forzare, però la partita di sabato, se non è decisiva, ci può andare molto vicino, ecco.
Ma è emotivamente decisiva certamente, non ai fatti della classifica, perché sarebbe una follia dire che è decisiva dato che manca così tanto. Grazie Antonio, un abbraccio, ciao Pier,
grazie a voi, ciao Pier.
Una cosa finale di 15 secondi, una cosa di 15 secondi, per me ha due risultati, nel senso che è svanita la possibilità della fuga. Cioè, allora, il Napoli oggi poteva essere in fuga o poteva avere un vantaggio, presentarsi alla partita con l'Inter, provare a vincerla e andarsene seriamente in fuga. Questo scenario è completamente sfumato. A questo punto, secondo me, è più il rischio di perdere quella partita, di scivolare a meno 4 e di crollare anche dal punto di vista emotivo e di dare un grande vantaggio all'Inter, piuttosto che il vantaggio del vincerla. Questo è quello che penso io. Cioè, secondo me un pareggio non sarebbe una catastrofe per il Napoli. Partendo da dal ragionamento che faceva Antonio, che stavo per fare anch'io, cioè che il calendario nelle ultime giornate sembra buono per il Napoli, e chiaramente nell'ipotesi che la squadra recuperi una certa condizione, questo potrebbe aiutare. Quindi insomma è molto complesso. La verità è che era un campionato dove il Napoli poteva andarsene in fuga e aveva davanti a sé lo scenario eventualmente di un testa a testa con l'Inter. Questo è un campionato aperto almeno al ritorno dell'Atalanta, E ripeto, se queste continuano ad andare così piano, occhio anche alla Juve, perché la Juve oggi è a meno 8. E è vero, adesso ha avuto delle partite complessivamente abbastanza tranquille come calendario, Inter esclusa. Fra un po' avrai due test con Atalanta e Fiorentina, però voglio dire, non è più così lontana. Poi non lo vincerà perché sta dietro, saltarne tre è praticamente impossibile, però è tornata a essere un fattore, una contendente.
No, diciamo, che per il quarto posto ha una favorita certa, sul più di questo faccio fatica a seguirti. Ciao Pierino, buon viaggio, a domani.
Ciao.
Ci fermiamo per il traffico e poi diamo un'occhiata se il campionato italiano è ancora terribilmente in bilico, quello inglese è finito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
We know as a team how hard we have to work for every single win. And it was only a week ago or 3 days ago, someone asked me if we had a dip Wednesday. So I don't believe that, as well as I'm calm now about this one.
It's just a game, but the distance in the Premier League is the way it is because we are far away from them. We lost, so the loss is nothing much to say.
Questi Slot e Guardiola dopo la partita di ieri all'Etihad vinta dal Liverpool. No, stavo leggendo una mail del signor Giuseppe, che è un ascoltatore tifoso del Vicenza, che vorrebbe che prendessimo posizione una volta per tutte sulla situazione degli arbitri in Serie C. Io, Giuseppe, le voglio molto bene, ma lì non ci arrivo proprio. Mi dispiace, mi mancano proprio le basi e le competenze. Forse c'era Davide Chinellato, corrispondente alla Gazzetta a Londra?
Direi di no, per gli arbitri di Serie C direi di no.
No, perché mi segnalano un episodio increscioso in Lumezzane Vicenza, c'era un rigore quanto pare clamoroso, non dato, però non ho visto Lumezzane Vicenza. Tu hai visto invece City Liverpool?
Sì, l'ho vista all'Etihad e ho visto il passaggio di consegne tra la squadra quattro volte campione in carica e quella che vincerà il titolo quest'anno.
Sì, perché io prima ho detto il campionato inglese è finito, adesso mi si potrà dire ma no, aspettiamo ancora un po', per me è finito, più 11 sull'Arsenal che ha perso in casa, mi sembra un che di definitivo, no?
Sì, sa tanto di definitivo, per due motivi. Prima di tutto per come sta giocando il Liverpool. Salah in forma strepitosa, da pallone d'oro, senza se, senza ma, siamo a 41 tra gol e assist solo in questa stagione, solo in Premier League, e siamo a fine febbraio. Ma tutta la squadra gira a mille. Ieri col City, pur lasciando agli avversari il possesso palla, non hanno mai dato l'impressione di andare in difficoltà, tranne forse gli ultimi 5 minuti a risultato già deciso. Nonostante Slot abbia cambiato modulo usando un 4-2-4 con due numeri 10, facendo una mossa alla Guardiola contro Guardiola, cosa che secondo me ne fa salire ancora il livello come tecnico. L'altro motivo per cui Liverpool ha già vinto, secondo me, è che non ha rivali, nel senso che non ci sono avversari in grado di reggere il ritmo del Liverpool. L'Arsenal, che è secondo in classifica, 11 punti di distanza con una partita in meno rispetto ai Reds, in questo momento può usare in attacco solo la sua quinta, sesta e settima scelta. La sconfitta in casa con il West Ham, ed ero anche a quella partita, dimostra quanto i Gunners in questo momento non ci siano e quanto in questa fase cruciale della stagione, fino alla sosta di marzo, rischino di compromettere tutto per non aver comprato un attaccante.
Sì, e questo è piuttosto strano, trattandosi dell'Arsenal per l'appunto. Senti, ma tu hai qualche idea sulla trasformazione, sulla resurrezione di Momo Salah? Perché sembrava pronto per l'Arabia, sembrava pronto per l'America, altre destinazioni, giocatore è finito, e invece ho letto che è scritto oggi sulla Gazzetta, ma non è neanche la prima volta, è a livelli da pallone d'oro. Perché?
Assolutamente, bella domanda. Credo sia una combinazione di motivazioni, nel senso che il rapporto con Klopp si era un po' logorato, ricordo la scorsa stagione un paio di scontri. Quindi la motivazione di dimostrare quello che vale, il fatto di essere in scadenza di contratto. Non dimentichiamoci che per quanto stia giocando da pallone d'oro, tra 4 mesi Salah, se non cambiano le cose, fuori dal Liverpool, e la voglia personale di vincere e di vincere la Premier League quest'anno. Il Liverpool nella sua storia è una squadra che ha vinto tantissimi titoli, ma in Premier League ha vinto una volta sola da quando esiste la Premier League, il 2020, la stagione del Covid. E spesso sento dire dai veterani del Liverpool quanto non festeggiare quel titolo perché non si poteva, c'erano ancora tutte le restrizioni. Abbia lasciato qualcosa, abbia lasciato quella voglia, la voglia di vincere. E Salah in questo momento straordinario, in condizione strepitosa. Ieri mi ha colpito molto su Instagram, due ore dopo la partita ha postato una storia di lui che si allena in piscina con la cyclette. È un giocatore assolutamente determinato a fare la differenza, a dimostrare di essere tra i più forti del mondo in questo momento, in questa stagione, secondo me il giocatore più forte appunto da pallone d'oro, e di voler portare, di voler regalare a Liverpool la Premier League prima di tutto.
Sì, una festa di popolo dopo che quell'altra volta non c'è stata. Capisco che questa sia una motivazione molto molto forte, io credo. No, perché l'altro giorno poi in prospettiva Champions si facevi i fenomeni col tuo amico Filippo Maria Ricci, io Pardo eccetera, e si diceva ma Paris Saint-Germain Liverpool potrebbe essere equilibrata, ma magari passa al Paris Saint-Germain. Alla luce di questi discorsi mi sembra complicato.
Beh, sì, nel senso, sicuramente io ho visto più Liverpool del Paris Saint-Germain, quindi posso essere un po', posso avere un po' un bias, una sorta di pregiudizio a favore del Liverpool. Però ecco, per come sta giocando, per come ha giocato nella fase a gironi, ha vinto sette partite, le prime sette partite, poi l'ottava l'ha lasciata andare con le riserve. Però nella fase a gironi ha dimostrato di essere più forte di tutti, ha messo sotto il Real Madrid ad Anfield, e il Real Madrid che ha steso il City, secondo me è uno squadrone, e il Paris Saint-Germain non ha, credo, quella continuità di risultati, quella determinazione, ha tanti grandi giocatori ma non ha uno stra in forma come Mo Salah pronto a fare la differenza in ogni singola partita, certo, che conta, certo.
Diciamo che è più facile che Salah porti campionato e magari Champions a Liverpool piuttosto che Doncic porti il titolo ai Lakers, diciamo così.
Diciamo così, possiamo tranquillamente dirla, sì.
Grazie Davide, grazie, un abbraccio.
Grazie
Davide Chinellato, con cui chiudiamo il programma di oggi. Io ringrazio Gianmarco Ferronato in regia. Sapete i nomi a me non vengono, Michele Lasserra in redazione, sarà l'età. Ci sentiamo domani però alle 2:00.